Amiche ed amici 108 NPB, benvenuti alla puntata numero 21 del podcast italiano dedicato al mondo della Nippon Professional Baseball, il massimo campionato di baseball giapponese. Come sempre io sono Nicolò Gatti, come sempre mi state ascoltando su The Cutting Edge Radio, che ringrazio per offrirmi questo spazio, e prosegue, si va avanti questo podcast come la Nippon Professional Baseball. Abbiamo superato il giro di boa, sta proseguendo a vele spiegate questo campionato che sta prendendo anche delle direzioni piuttosto chiare, piuttosto nette, e in questa puntata, che dovrebbe essere più breve della precedente, dovrebbe stare anche sotto i 20 minuti, giusto per dare qualche breve pillola, così per non tediarvi anche ulteriormente e più a lungo, anche perché di fatti ne sono successo in questa settimana sicuramente, però non poi così tanti, ecco, diciamo è stata una settimana di mid season sostanzialmente, che però appunto, come detto, ha iniziato a dare degli importanti segnali, primo tra tutti il fatto che ormai per gli Yomiuri Giants si iniziano a contare le partite che rimangono ai playoff. Si parla già di magic number per la formazione principale del principe di Tokyo. Direi allora di partire proprio rapidamente con le classifiche, partendo proprio dalla Central League, partendo proprio dagli Yomiuri Giants, che conducono con 47 vittorie, 23 sconfitte, 4 pareggi, M35, che non è un aereo, ma sono magic number 35. Le partite sostanzialmente che restano ai Giants per blindare il primo posto e il passaggio alla Japan Series seguono, incalzano gli Anshin Tigers, che non vogliono mollare la presa rispetto ai tanto odiati rivali. 37 vittorie, 34 sconfitte, 4 pareggi, 10 partite e mezzo di distacco, senza quell'inizio orrido. Chissà dove potrebbero essere questi Tigers senza inizio orrido e con un Justin Bour più in forma sicuramente, perché quest'anno tra problemi in campo e problemi fisici non ha dato quanto ci si aspettava dal giocatore ex Angels, ex Marlins, eccetera. Invece c'è un ottimo Jerry Sands, ma non solamente lui, ma poi parleremo un pochettino dei Tigers e dei Giants anche conseguentemente, perché hanno giocato una serie. Poi gli Yokohama Dynamo Bay Stars, 36 vittorie, 36 sconfitte, 5 pareggi, esattamente a quota 500 e a 12 partite di distacco dalla vetta. Chunichi Dragons, 33 vittorie, 39 sconfitte, 5 pareggi, 15 partite dalla vetta. Hiroshima Carp, stavo per dire Cincinnati Reds, perché ho davanti solo i loghi, e diciamo che si assomigliano relativamente. 29 vittorie, 37 sconfitte, 8 pareggi, 16 partite di distacco. Tokyo Yakult Swallows chiudono la Central League dopo aver illuso qualcuno, non il sottoscritto, qualche settimana fa. Ora sono a 28 vittorie, 41 sconfitte, 6 pareggi, 18 partite e mezzo dalla vetta, sempre e decisamente più distanti. Situazione interessante in Pacific League, perché sembra si sia delineato un qualcosa, ovvero un duo là davanti che sembra procedere, marciare verso i playoff. Primi ci sono i Fukuoka Softbank Hawks, 45 vittorie, 29 sconfitte, 3 pareggi. Ad una partita e mezzo i Chiba Lotte Marines, 44 vittorie, 31 sconfitte e 2 pareggi. Terzo posto per i Tohoku Rakuten Golden Eagles, che dopo il grande avvio hanno subito una flessione abbastanza importante, perché rimanere ora a 8 partite dalla vetta e a 6 partite e mezzo dallo spot playoff sicuramente è un peso. Record è esattamente di 500, 37 vittorie, 37 sconfitte, 3 pareggi. Vedremo se la formazione di Sendai riuscirà a rimettere le marce alte dell'avvio di stagione, che sicuramente loro è un crollo che non fa piacere da quelle parti, anche perché sembravano in effetti la vera seconda forza del campionato, non sembravano certamente lì per caso all'inizio. Quarto posto per i Saitama Seibu Lions, 35 vittorie, 38 sconfitte, 2 pareggi, 9 partite e mezzo dalla vetta. Quinto posto, gli Hokkaido Nippon M Fighters, 35 vittorie, 39 sconfitte, 3 pareggi, 10 partite dal primo posto. In casa Fighters si è rivisto Yoshida, il giovane giocatore scelto al draft, il prospetto più interessante del draft di 2 anni fa, aveva già esordito l'anno scorso con qualche prestazione alterna, lo hanno richiamato in prima squadra anche questo giro, sensazioni sempre di essere abbastanza acerbo, ma che comunque il talento ci sia per il ragazzo. E a chiudere, gli Oryx Buffaloes con 25 vittorie, 47 sconfitte, 5 pareggi, 19 partite di distacco dalla vetta, sempre più in fondo, e non basta nemmeno un Masataka Yoshida che ha preso ad essere davvero il giocatore che conoscevamo, quel grandissimo fenomeno, perché fenomeno si tratta, in questo momento è il leader in Pacific League per media battuta, 358. Sta facendo grandi grandi cose e c'è questo terzetto sostanzialmente in Pacific League che domina, Yoshida come media battuta appunto 358, Kensuke Kondo che ha una media di arrivi in base incredibile di 485, è davvero un qualcosa di straordinario, anche perché è in scia per la miglior media di arrivi in base, la miglior OBP della storia della NPB, e sarebbe davvero una grandissima grandissima cosa. E poi il migliore per OPS alla fine, quello che si porta a casa di solito titoli e premi, Yuki Yanagita, che dopo l'infortunio della passata stagione ci possiamo rigustare meravigliosamente in NPB, un giocatore straordinario, direi, senza paura di essere smentito, al momento il migliore, per quello che sta facendo lungo tutte l'arco delle stagioni, in cui resta sano, e per quello che porta anche in casa Hawks, a una OPS di 1.126. Davvero grandissime, grandissime cose. Avevo parlato settimana scorsa del grandioso bullpen dei Marines, e ho portato anche una leggera sfiga perché il parco lanciatori di Chiba sta subendo qualche infortunio di troppo. Taneichi si è sottoposto a Tommy John Surgery e Herman sarà fuori almeno 2 settimane, lui dovrebbe tornare per i playoff, però bisognerà vedere. Comunque in questo momento è fermo, come in casa Marines ricordiamo è fermo anche Brandon Laird, che è una presenza molto molto importante all'interno di quel lineup, che sta facendo grandi cose, soprattutto con Leonis Martin, anche oggi ha battuto un paio di fuoricampo, Shogo Nakamura, che è il migliore per media battuta in quella squadra, Inoue, comunque un lineup che sta facendo vedere buone cose, sta risalendo anche un po' alla ribalta dopo appunto dei momenti di difficoltà da parte di Cibalotte, che è stata protagonista, e qua mi aggancio velocemente in qualche modo, dell'esordio in carriera, della prima partita di Shota Hamaya, il lanciatore mancino di Seibu, che forse ricorderete a inizio anno vi avevo messo nella watchlist, quei giocatori che sarebbero potuti essere molto interessanti in casa Lions. Ce ne sono un po' di giovani prospetti lanciatori, visto che la prima squadra, a parte Kona Takahashi, che dopo la no-hitter sfiorata sicuramente si è preso un bello status, e era un giocatore appunto tanto interessante da vedere, è salito in prima squadra, ha lanciato 6 inning senza concedere nemmeno una base su ball, quindi ottimo controllo, ottimo comando e una vittoria di Seibu nella partita lui lanciata contro Cibalotte. E poi per l'appunto Yoshida dei Fighters è ritornato in prima squadra. Vedremo come si riuscirà finalmente a sbocciare un giocatore straordinario. In Central League invece, parlando di infortuni, c'è il lanciatore degli Hiroshima Carp, Daichi Hosera, che ha subito un infortunio e quindi sarà fuori fino a fine stagione. Maledetta la stagione di Hiroshima, soprattutto sul monte di lancio, dove stanno facendo vedere cose non bellissime. E invece in casa Yomiuri Giants possono festeggiare il record, cioè un ulteriore tassello del record di Tomoyuki Sugano. Grande festa nella famiglia, perché Tomoyuki Sugano ha vinto l'undicesima, cioè ha ottenuto una vittoria nell'undicesima decision stagionale, 11-0 quest'anno su 13 partite lanciate, e sta veramente facendo vedere cose incredibili, anche se nell'ultima partita è arrivata l'undicesima vittoria in casa a Tokyo Dome contro gli Anshin Tigers. Ha faticato non poco a ottenere questo successo, ha dovuto avere una buona mano da parte del suo attacco, che comunque sta facendo vedere grandissime cose, nonostante magari qualche leggera flessione di Okamoto, per dire, che ha iniziato la stagione battendo 500, numeri assurdi da mantenere. Adesso leggermente più basso, anche se è il giocatore che comunque continua a produrre più fuori campo in tutta la Central League. Poi c'è Maru, c'è Sakamoto, è un line-up veramente di giocatori che appaiono in nazionale, quindi una squadra che veramente può dare sostegno a un lanciatore che però è davvero il leader spirituale incontrastato di questa squadra. Grande festa nell'intera famiglia, nell'intera casa, perché lo zio Tatsunori Hara è diventato il manager con il maggior numero di vittorie nella storia, appunto, degli Yomiuri Giants. Ne ho parlato settimana scorsa, aveva raggiunto Kawakami, l'aveva pareggiato per record di vittorie. Poi in questa settimana è arrivato il successo 1067, se non erro, sì, dovrebbe essere 1067esimo, tutti appunto dal dugout degli Yomiuri Giants, e davvero complimenti a lui e complimenti anche a, chiaramente anche a Sugano, perché anche lui ha fatto certamente il suo per portare delle vittorie in casa Giants. No, complimenti a Shinosuke Abe, che è un storico giocatore leggenda degli Yomiuri Giants, si è ritirato da poco lo scorso anno e è stato messo a fare il manager del farm team. È stato però chiamato nel corso della partita del 16, quindi mercoledì, come replacement per il coach Daisuke Motoki, coach dei Giants in prima squadra, che per un'appendicite è dovuto andare in ospedale. È stato chiamato appunto Abe nel coaching staff della prima squadra e si parla già di passaggio di consegne molto probabile. Non so se già alla fine di quest'anno o un'altra stagione, forse Hara farà nel dugout dei Giants, però è molto probabile che ben presto ci sarà questo passaggio di consegne tra Abe e Shinosuke Abe, che è stato appunto catcher. Poi si sappiamo bene come sia il ruolo che è maggiormente propedeutico per una carriera da manager nell'immediato futuro di un giocatore. E dopo questa amara vittoria di Sugano, nel senso in casa Tigers, risultata amara perché veramente avevano l'occasione di strappare questo record a un giocatore che incarna tutto e per tutto l'essenza di un Giant, di un giocatore degli Yomiuri Giants, i Tigers hanno risposto quest'oggi, giovedì, ricordo sempre il registro di giovedì, con un netto 11-0 a Tokyo Dome contro i Giants. Grande prestazione del solito grandissimo Yuki Nishi sul monte di lancio e anche di Koji Chikamoto nel box di battuta, che già ieri appunto contro Sugano aveva battuto un fuoricampo e si è ripetuto anche in questa occasione. Ci sono poi anche il mondo del baseball giapponese è stato colpito anche da un paio di brutte notizie. Sono morti due figure non centrali della storia del baseball nipponico, però comunque due figure che sono passate nel mondo del baseball nipponico. Uno è Shinji Kuroda, che all'età di 62 anni è scomparso nella giornata di martedì dopo una lunga battaglia contro il cancro. Lui aveva giocato solamente 5 anni in Nippon Professional Baseball. Lui vestiva appunto la casacca degli Swallows, perché 5 anni, perché è martoriato da infortuni al braccio. Purtroppo la sua carriera fu particolarmente breve, anche se era un giocatore al tempo era considerato un grandissimo lanciatore. Quando venne chiamato dagli Swallows aveva addirittura vinto nel 76 il Koshien Senbatsu, ovvero il Koshien primaverile. E poi è scomparso anche un membro del coaching staff degli Hawks, Takashi Kawamura, lui morto a 55 anni, anche lui per delle pregresse patologie. Parlando invece purtroppo delle malattie attuali, nel senso di situazioni legate al Covid-19, inevitabilmente si va sempre a puntare da questa parte, perché comunque ritornano queste problematiche, nel senso ogni tanto nei vari test che si fanno durante la stagione risulta qualche positivo. Un coach dei Fighters è risultato positivo alla fine della scorsa settimana, sabato se non erro era arrivato il risultato. Il coach però era già stato allontanato dalla squadra, perché appunto aveva avuto casi di familiari a stretto contatto con lui positivi al Covid-19, anche lui risultato positivo. Sembra comunque lui in primis stare bene, questa è certamente la cosa più importante. In secundis nessun altro giocatore dei Fighters o membro dello staff è risultato positivo, dunque anche la formazione dell'Hokkaido ha continuato regolarmente a scendere in campo, e in tutti gli altri test sono stati effettuati sulle altre varie squadre sono tutti risultati negativi, quindi si riesce ad andare avanti a giocare anche piuttosto bene in Giappone. In questo momento, come detto, ormai ci avviciniamo alle 80 partite sulle 120 totali. Settimana prossima dovremmo aver scollinato anche il muro delle 80. E invece, passando anche alle buone notizie, perché purtroppo due decessi e due problematiche legate appunto ad altre malattie, uno con l'appendicite, il coach dei Giants, l'altro il coach dei Fighters, risultato positivo al coronavirus, sono notizie molto positive nel senso buono del termine, perché mi rendo conto che parlare di notizie positive subito dopo il fatto di Covid-19 è quantomeno fraintendibile. Comunque è passata questa normativa, diciamo, il governo, il nuovo primo ministro giapponese, anche non lui direttamente, suppongo, quantomeno il comitato tecnico scientifico nipponico, suppongo ne avranno uno anche loro, ha dato il consenso ad aprire gli stadi fino a 11-15.000 spettatori, poi a seconda della capienza dello stadio, della possibilità che le squadre hanno di mantenere il distanziamento sociale all'interno, alle uscite dall'impianto, e ovviamente anche riguardo se uno stadio è un dome oppure uno stadio all'aperto. Comunque stanno tornando i tifosi, tanti tifosi sugli spalti in Giappone, certamente e sicuramente la notizia più bella, tra l'altro da settimana scorsa, poi mi ero dimenticato di dirlo, in Pacific League si è iniziato a giocare anche serie al meglio delle tre partite, no, forse in realtà anche da prima settimana scorsa, no, almeno due settimane, che sono tornati alla formula delle serie a tre partite. Questo certamente funziona meglio come cosa, magari non a livello logistico, però con i casi nettamente in diminuzione in Giappone si possono riprendere dei viaggi un pochettino più frequenti, e il fatto di non giocare sei partite contro la stessa squadra aiuta anche il pubblico, perché veramente alla quinta o alla sesta partita contro lo stesso team diventava anche un pochettino monotona come cosa. Direi che siamo in chiusura, abbiamo di poco sforato i 20 minuti ed è positivo, perché non sapevo cosa dire sinceramente in questa puntata, ma questo è anche il problema di andare in diretta, di registrare ogni settimana. E ci risentiamo a questo punto, puntuali come sempre, come al solito, venerdì prossimo, nel senso che io registrerò giovedì prossimo. Quindi tra 7 giorni, sempre qui, sempre su The Cutting Edge Radio, sempre per parlare di baseball giapponese. Io, come sempre, sono Nicola Gatti, come sempre ringrazio The Cutting Edge Radio per lo spazio offerto, e un saluto a tutti voi amici ascoltatori. Alla prossima settimana, ciao!